Fahrenheit, i libri e le idee.
La domanda è antica, per alcuni forse appare persino retorica, eppure è sempre il nodo con cui confrontarsi. La cultura ci rende umani? La risposta immediata è sì, ma con quante sfumature e contraddizioni dobbiamo andarci a confrontare? Sono le 15:59 secondi, benvenuti a Fahrenheit da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali anche, e Daniela Pirasto in regia, e Susanna Tartaro che cura il programma, e Gaetano Chiarella alla console. Ricordate che potete ancora votare per il libro del mese di gennaio fino alle 16. Potete farlo utilizzando la mail di Fahrenheit, fare con l'H al centro, @rai.it. Inoltre potete sempre utilizzare tutti gli altri canali per entrare in contatto con noi. Il numero per gli sms e messaggi WhatsApp 335-5634-296, oppure la nostra pagina Facebook, oppure ancora il nostro account Twitter, Radio 3 Tweet. La cultura rende umani, rende migliori. Basta leggere La montagna incantata o ascoltare Mozart per essere persone in grado di vivere meglio con gli altri. Ecco, partendo da qui, 8 autori di varia provenienza, come si suol dire, si sono confrontati in un libro che è uscito proprio in questi giorni. Il libro si chiama proprio La cultura ci rende umani, movimenti, diversità e scambi. È stato pubblicato da UTET. Due di quegli autori sono con noi per ragionare insieme. Edoardo Albinati, buon pomeriggio. Edoardo Albinati, insegnante, scrittore, l'ultimo libro uscito per Rizzoli si chiama Un adulterio. Buon pomeriggio anche ad Adriano Favole.
Buon pomeriggio.
Adriano Favole insegna antropologia culturale e cultura e potere all'Università di Torino, è un collaboratore della lettura del Corriere della Sera. E infine ritroviamo Amir Rissà, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, eccomi. Ciao.
Amir Rissà è un rapper, è un produttore discografico, anche scrittore, perché ha scritto, è stato anche uno dei nostri libri del giorno per Chiare Lettere, Vivo per questo. Allora, io vorrei partire da Edoardo Albinati, che racconta nel primo degli interventi che va ad aprire questo libro, si pone questa stessa domanda, racconta l'esperienza della scuola, la scuola del carcere, si chiede se la cultura sia un veicolo di riscatto, e dice anche subito Albinati: la cultura non salva nessuno?
Sì, quell'intervento, la cultura come riscatto, io ci ho voluto mettere un punto interrogativo, perché è una domanda, è un dubbio, cioè siamo sicuri, c'è un risultato garantito nel fatto che qualcuno che legge libri o anche studia diventi poi migliore, non dal punto di vista, diciamo, della consapevolezza o della raffinatezza intellettuale, ma dal punto di vista, diciamo, delle sue doti morali o civili. Questo è qualcosa che io metto fortemente in dubbio, ma non per una dottrina mia particolare, ma dal punto di vista empirico, insomma, cioè constatando il fatto che la cultura, l'istruzione, i libri spesso hanno creato uomini peggiori, non uomini migliori di quelli che potevano essere. Quindi, insomma, il mio è proprio una mera constatazione. Naturalmente questo non vuol dire che io non continui a pensare che leggere un libro sia meglio che non leggerlo, però sicuramente non ti dà alcuna garanzia di produrre un essere migliore. Adesso poi dipende da cosa si intende per migliore, cioè, però se penso che, non so, Pol Pot aveva studiato a Parigi, che il manifesto della razza lo hanno stilato importanti accademici, biologi o genetisti, che i piani della pulizia etnica jugoslava sono partiti dall'università di Belgrado, ecco, comincio a dubitare di questo automatismo, di questo mantra, diciamo così, della lettura, che fa sì che noi si pensi, cioè non io, ma insomma alcuni pensino, che chi legge i libri sia meglio di chi non li legge, insomma, quindi sia uno che legge Sepulveda sia automaticamente meglio di uno che guarda il quiz L'eredità in televisione.
Senta Albinati, lei pone anche un'altra questione che mi sembra importante, non viene spesso tirata fuori, perché io l'ho premesso, questo è un discorso antico, un discorso, una domanda che ci si pone da anni e anni senza riuscire a trovare, né potrebbe essere altrimenti, credo, una risposta netta. Però lei pone, mi sembra, l'accento anche sull'importanza dell'accettazione dei fallimenti. È vero che si fallisce, che è vero anche che chi legge, chi prova a imparare, non diventa una persona migliore. Questo non significa che non potrebbe farlo. Cioè, lei scrive, questa incertezza sui risultati e dei risultati è la cosa più preziosa su cui l'individuo, ma anche la collettività, dovrebbero lavorare. Ed è qualcosa che si fa con molta meno frequenza, da ultimo, o no?
Beh, questa diciamo deduzione viene appunto dalla domanda che riguarda il lavoro che io svolgo lì in galera come insegnante, che dovrebbe avere una risposta automatica, no? Cioè appunto istruire gli studenti detenuti automaticamente garantisce un risultato positivo? No, non c'è questo automatismo, c'è un'incertezza, c'è appunto un'oscillazione, un dubbio, ma questo non vuol dire che appunto non si debba tentare, perché se non si fosse tentato ciò che poi è in grande misura percentualmente fallito, non si sarebbero fatto un pollice di avanzamento nella storia del mondo. Dunque io dico, mettiamolo in conto questo fallimento, mettiamolo in conto una percentuale di, nel caso dei detenuti di recidiva, nel caso delle nostre intraprese del fallimento, e viviamoci con questo fallimento spenzolante sulle nostre teste, abituiamoci alla precarietà, questo ci permetterà, se dobbiamo fallire, di fallire più onorevolmente. E soprattutto diciamo evitando quell'ansia prestazionale, insomma, del risultato, del successo a tutti i costi, che ci affligge la vita adesso, per cui come scrivo in questo breve intervento, poi se un ragazzo prende 4 a scuola si butta dalla finestra. È una malattia sociale questa della riuscita, insomma dovremmo venire a patti più umanamente con la nostra stessa precarietà. Dunque un insegnante in galera deve mettere in conto che magari il suo lavoro servirà a poco, ma questo non deve, non può scoraggiarlo.
Io vorrei da Adriano Favole che ci aiutasse a capire che cosa intendiamo con la parola cultura, perché la cultura in senso antropologico, per l'appunto, forse ha un significato diverso che comprende, immagino, il significato della cultura come la intendiamo quotidianamente, quella fatta di libri, di arte, di musica e così via.
Sì, in effetti l'antropologia che pratico, che si chiama non a caso antropologia culturale, ha dato al termine cultura un significato parzialmente diverso, e spesso si genera anche una certa confusione tra i due significati. L'uso di cultura in antropologia è, secondo me, è il frutto di una grande rivoluzione poco riconosciuta del Novecento. Io la chiamerei proprio una rivoluzione scientifica, perché se ancora a metà, alla fine dell'Ottocento, si fosse usata un'espressione come le culture degli aborigeni australiani, l'uditorio anche accademico forse sarebbe scoppiato a ridere, nel senso che non veniva applicato in quel senso il concetto di cultura. Poi si cominciò a parlare appunto di culture umane, a dire le culture dell'Africa, le culture dell'Australia. Non era una rivoluzione, diciamo così, del politicamente corretto, era una rivoluzione scientifica sul modo in cui intendiamo gli esseri umani, cioè sottolineando sempre di più profondamente l'incidenza che ha tutto quello che impariamo in definitiva per il fatto di far parte di una certa società. Quindi certo i libri, la storia, la letteratura, ma anche la classificazione delle piante, ma anche come fabbricare un attrezzo. Cioè abbiamo scoperto da allora, andando anche indietro nel tempo, quanto la cultura ci abbia costruiti come esseri in una costante interazione con, diciamo così, i supporti innati, un processo che si ripete alla nascita di ogni essere umano. E da allora abbiamo cominciato a scoprire che, per dire, dalle emozioni ai sentimenti, alle classificazioni del mondo, tutto risente della dotazione culturale delle culture in cui siamo immersi. Quindi non sono due significati contraddittori, non mi piace tanto dire uno è elitario, l'altro è democratico, no. La cultura è quella opera di fabbricazione dell'umano che nasce perché siamo esseri sociali e che include ovviamente tutto quello che è stato detto prima, dai libri alle letture, al cinema.
Al mito, sì. Perché lei, Adriano Favole, cita espressamente il mito di Prometeo, che è colui che dona la cultura ai mortali e in questo senso lei sottolinea la cultura non è una cosa o un insieme di abilità già date, ma la capacità di affrontare il nuovo e quindi di proiettarsi nel futuro. E quindi non è soltanto ricevere un sapere, ma sapere appunto come utilizzarlo e verso dove, immagino.
Sì, io mi sono in effetti riletto, scrivendo questo saggio, quelle pagine del Prometeo incatenato, che da questo punto di vista sono molto belle e ci aiutano anche ad affrontare oggi il discorso sulle culture, sulle relazioni interculturali, che la cultura non è un già dato fisso che si tratta semplicemente di riprodurre. La cultura ci fornisce degli strumenti per affrontare il nuovo, per buttarci verso il futuro. Quindi un insieme di strumenti per, se cominciamo a leggerle così, le culture, cessano di essere i retaggi di valori che si scontrano, ma diventano degli spazi piuttosto di fecondità, dove hai un armamentario, diciamo così, un insieme di attrezzi, di concetti che ti permettono di affrontare la novità, che poi è quello che si chiede un po' a tutti gli esseri viventi, agli esseri umani in particolare.
Io vorrei da Amiri Issa che raccontasse un po' la sua storia, come ha già fatto in quel libro molto bello che è Vivo per questo, che abbiamo citato poco fa. Ed è la storia di un ragazzo che comincia come writer, poi appunto scopre l'hip hop, diventa un rapper importante, tra l'altro in procinto di partire per gli Stati Uniti fra pochissimi giorni, il 20 di febbraio. Ecco, lei racconta di quando lei è entrato nel mondo del writing, dei graffiti e del crescere in un ambiente dove, e sono le parole di uno dei suoi maestri, un ragazzino che si appassiona al writing crescerà in un ambiente in cui il valore umano non viene determinato dal conto in banca o dai vestiti che hai addosso, ma dell'impegno che metti in quello che fai e dell'abilità di elevarsi sugli altri con la tua arte. Ecco, parliamo di cultura anche in questo senso.
Sì, allora io appartengo, lo dico con fierezza, a un movimento culturale, perché per quanto il rap in Italia sta arrivando, diciamo, alla massa veramente negli ultimi tempi, è un movimento culturale. L'hip hop viene dagli Stati Uniti ed ha una storia ormai più che trentennale. Quindi in questo movimento ci sono, diciamo, delle arti, si compete e si compete con l'arte, è una cosa molto importante. Quando ero piccolo a Torpignattara, nel mio quartiere dove sono cresciuto, la sfida, diciamo, tra virgolette, tra i ragazzi, la loro competizione era fisica, quindi chi era più forte degli altri, chi incuteva timore agli altri. Quando ho scoperto invece questo movimento culturale, mi ha aperto un mondo. Mi spostavo da Torpignattara e andavo a Piazzale Flaminio, che è stato un luogo storico per la scena hip hop romana, e incontravo ragazzi che venivano da tutta Roma, da varie estrazioni sociali. La nostra passione in comune era questa, quindi io mi ritrovavo a passare il mio pomeriggio, io che avevo mio papà detenuto, mia mamma che faceva le pulizie, mi ritrovavo a parlare con figli di ambasciatori e ragazzi che venivano da scuole private, senza assolutamente preoccuparci di questo, della religione, delle nostre famiglie, della nostra provenienza anche cittadina del quartiere da dove venivamo, e questo qui è stato molto formativo ed importante. La conoscenza più che la cultura per me è stato questo che mi ha spinto poi ad approfondire, a studiare, a leggere i libri. C'è un episodio che vi racconto, io sto portando una testimonianza, sono un ragazzo che sono cresciuto in una famiglia umile in un quartiere come Torpignattara. Mi sono ritrovato poi a conoscere una ragazza che è diventata la mamma di mio figlio, che viveva a Trastevere, davanti alla John Cabot University. Quindi il papà della mia ragazza era uno psicanalista, scrittore, aveva pubblicato 3 libri. Io mi sono ritrovato un giorno dentro casa davanti a una libreria e io non avevo mai letto un libro nella mia vita, avevo già 20 anni, perché associavo i libri alla scuola, quindi associavo i libri a qualcosa di noioso, non volevo leggere, era qualcosa che mi era stato sempre imposto, non era mai stata una scelta libera il voler leggere. Quando ho visto un libro che parlava della storia di un rapper, può sembrare veramente banale anche questo racconto all'inizio, ma è stato quello che mi ha aperto un mondo. Poi ho continuato a leggere altro. ma è stato quello la mia scelta, la mia decisione di voler approfondire e di avere conoscenza. Mi ritrovavo poi a parlare con gli altri e conoscevo più cose, ma questo non mi ha reso migliore dei miei amici di Torpignattara, che purtroppo non hanno avuto la mia stessa fortuna e sono rimasti magari davanti alla sala giochi. E quando mi ritrovo ad incontrarli, io che viaggio spesso, che giro un pochino ormai in tutto il mondo, non mi sento migliore di loro, mi sento semplicemente un ragazzo che è stato più fortunato e che ha una conoscenza maggiore rispetto a loro.
Secondo lei, Amirissa, adesso io non le chiedo che cosa bisognerebbe fare, perché è una domanda che presuppone, diciamo, miliardi di risposte probabilmente. Lei ha avuto, lo ha detto, fortuna, e ha avuto anche passione, però, perché appunto la passione che ha dimostrato all'inizio nei confronti del writing e poi nei confronti del rap, che lei sottolinea sempre è una forma di letteratura, ecco, l'ha in qualche modo portata anche a questo tipo di incontri. Noi parliamo spesso di scuola, ne parleremo, torneremo a parlare fra un istante anche con Edoardo Albinati. Secondo lei la scuola cosa può, deve oppure non riesce a fare?
Allora, quello che faccio io, e penso che sia l'esempio, semplicemente questo, è la didattica in un modo più aggiornato, più divertente, più creativo. Quindi secondo me oggi bisognerebbe aprire una riflessione su questo. Io entro nelle scuole con un progetto che si chiama Potere alle Parole. Praticamente facciamo dei laboratori scrivendo delle rime, delle canzoni, e nelle tematiche trattiamo le stesse tematiche che vogliono trattare spesso i docenti, con difficoltà. Quando ci mettiamo la musica, le rime, diventa tutto più divertente e i ragazzi poi si ritrovano a parlare di omofobia, di razzismo, di problemi sociali in un modo leggero, se vogliamo dire. Quindi questa è la mia riflessione che vorrei aprire, aggiornare, trovare un modo per far diventare la didattica nelle scuole più creativa e più divertente.
Edoardo Albinati, la chiamo in causa subito, perché anche lei affronta nel libro che abbiamo citato, La cultura ci rende umani, esattamente questo problema. Lei lo chiama la somministrazione del midollo del leone. E che cosa non funziona nella somministrazione del midollo della disciplina e dei saperi?
Anche qui, insomma, io non ho una soluzione dottrinale, né penso che esista in assoluto un metodo che sia migliore di un altro. Sicuramente l'errore che viene fatto, questo a tutti i livelli della scuola, è quello di mirare molto in avanti, cioè di guardare, traguardare, anzi, come si dice, un risultato finale che sarà il diploma, che sarà il famoso pezzo di carta, insomma, che superare il tempo reale della giornata e della lezione, cioè di quel tempo irripetibile e inimitabile che è la singola ora. Ora penso che ciascun docente dovrebbe tenere conto di questo istante, di questo hic et nunc, che è l'entrare in classe e far vivere quel momento, indipendentemente dal risultato finale che venga raggiunto o meno, o a quale livello venga raggiunto, cioè riscattare il tempo reale, il tempo quotidiano. Questa è una cosa di cui si tiene, secondo me, abbastanza poco conto, perché si mira sempre a questi, con questi piani quinquennali, diciamo così, del sapere. Questo è mortificante nei confronti della vita reale degli studenti e anche dei singoli professori, insomma. Questo non so se è una non formula la mia, ripeto, non c'è una via, adesso non voglio fare il filosofo orientale, ma insomma esistono varie vie ed è la sensibilità degli insegnanti che la devono trovare, però un tot, diciamo così, di impegno quotidiano, inteso proprio nel riscatto dell'ora che non si presenterà mai più, io ce l'ho per il semplice fatto che insegno a degli studenti che non sono affatto sicuro che riavrò il giorno dopo, il mese dopo, e quindi o li acchiappo subito, e dunque, se vogliamo ridurlo a uno slogan, non cincischiare, niente appunto pappine o minestrine, ma il midollo del leone. Poi questo midollo sarà commestibile, non sarà commestibile, ma è inutile fare come scoprì appunto che gli insegnanti di mio nipote facevano, che gli facevano studiare tutta la vita di William Blake, ma non leggevano mai i testi di William Blake. Sì. Io entro in camera di mio nipote e gli dico: che stai facendo? Sto studiando William Blake. E gli dico: quindi Tiger Burning Bright in the Forest of the Night. E lui mi dice: ma che è? Dico: è una poesia di William Blake, l'unica che io conosco, la più famosa, ma noi mica li leggiamo i testi. Allora, nella letteratura il midollo del leone sono i testi. Quasi mi vergogno a darlo come formula, ma dovrebbe essere, diciamo, l'ABC della cosa.
Senta, Edoardo Albinati, sì, certo, dovrebbe essere l'ABC della cosa. Lei mette in guardia anche nel suo intervento, e questo è un punto importante, perché alcuni ascoltatori ce ne sollecitano però dalla parte opposta. Mi spiego, lei dice attenzione a come usiamo anche la parola cultura, perché rischia anche di essere una discriminante odiosa quanto quella razziale, anzi persino più odiosa, perché è colorata di un connotato di classe. Di contro ci sono alcuni dei nostri ascoltatori che dicono anche l'ignoranza è una forma di cultura, oppure che paventano invece, lo scrive Ugo, l'ignoranza che invece viene rivendicata con orgoglio. Allora come muoversi? Questa è una delle contraddizioni, questa è una delle strade complicate su cui camminare, credo.
Sì, ma non so, la mia sarà una posizione esclusivamente reattiva a questa, diciamo, pubblicità progresso che dà per scontato appunto che un uomo che legge sia migliore di un altro. Io francamente questo non lo so, lo trovo odioso, sarà forse una reazione epidermica la mia, però lo trovo appunto una discriminazione, che una signora che va alle presentazioni di libri sia migliore del proverbiale contadino della Val Brembana. Sarà forse un residuo politico, una spore di educazione politica in me che mi fanno rigettare questa idea, e poi fra l'altro la mia esperienza personale, insomma, per cui ho conosciuto una gran quantità di bastardi colti e anche talvolta delle persone ignoranti meravigliose, insomma, senza fare nessuna mitizzazione, nessun pasolinismo, nessun russovismo, però è così, quindi semplicemente rompere questo automatismo che fa sì che una persona che è colta nel senso tradizionale del termine, cioè che va ai concerti o legge libri o ha maggiore conoscenze di altri, sia automaticamente, moralmente superiore a un altro. No, questo non lo accetto. Poi magari converserò con questa persona piacevolmente, ma non penso che sia assolutamente una qualità morale avere dei libri in casa, averli letti. Non so, poi io sfido veramente chiunque, facendo una specie di ipotetica classifica delle persone che ha incontrato nella sua vita, a giudicare automaticamente, per mettere, diciamo, nella fila a destra tra i buoni quelli che hanno letto i libri e tra i cattivi quelli che non li hanno letti. Insomma, se è così, allora abbiamo incontrato gente diversa nella vita, non so.
Allora, c'è uno dei nostri ascoltatori, un fedelissimo, che è Vinni, che scrive: la cultura è il serbatoio di cui si serve l'intelligenza. L'intelligenza può essere orientata in mille modi, cioè al bene proprio oppure altrui, alla promozione di sé o del prossimo, dipende. Per la categoria dell'etica, la cultura non dà nulla in più. Una mente semplice può essere immediatamente pronta a cogliere la necessità del bene o a metterlo subito in atto, forse anche meglio e più in fretta di menti strutturate. Dunque, Adriano Favole, però dal punto di vista invece della cultura intesa in senso antropologico, e tornando a riprendere quel primo eroe culturale che fu Prometeo, sfidò un divieto e superò un limite. Culturalmente oggi quanti limiti ci troviamo davanti? Quanti siamo chiamati a superare? Di quanti ci accorgiamo anche?
Sì, prima di tutto, diciamo, quelle considerazioni che Edoardo Albinati faceva poco fa a proposito di quel primo significato di cultura, penso si possano riprendere anche dal punto di vista dell'antropologia, perché anche lì la nozione al plurale delle culture rischia di diventare una discriminante odiosa, cioè se diventa una serie di pacchetti separati l'uno dall'altro, allora cadiamo dalla padella della razza alla brace della cultura, come dico ogni tanto, perché rischiamo di creare, no, dei compartimenti stagni tra società. Altri invece è vedere la cultura in senso antropologico come un insieme di possibilità dell'umano e ricordarsi sempre che noi ne attuiamo alcune di quelle possibilità e gli altri ci dovrebbero interessare perché ne incarnano di altre che noi non abbiamo adottato. Sui limiti, io in questo messaggio di questo libro lavoro sui limiti ecologici della cultura, perché la cultura intesa anche come un insieme di strumenti che hanno permesso all'essere umano di dominare il pianeta, di diventare una specie
certamente prevalente rispetto alle altre, conserva tutti quei rischi della hybris di cui parlava il mito di Prometeo, cioè abbiamo costruito, fabbricato cultura al punto tale però da mettere in discussione la nostra stessa esistenza e quella degli altri esseri viventi, un po' perché forse non abbiamo visto i limiti della cultura, cioè la cultura anche in senso antropologico non è tutto, ma convive in questo pianeta con altre forme viventi che a volte condividono in parte la cultura, ma ovviamente non del tutto, e con cui abbiamo un po' dimenticato di relazionarci, cioè la cultura deriva dalla relazione con altri esseri. E questo è il grande interrogativo ecologico dell'antropoceno, di questa nuova era in cui abbiamo in mano i destini del pianeta, in cui produciamo energia praticamente al livello di tutta l'energia geologica della Terra. Questo pone degli interrogativi nuovi sui limiti.
Ecco, siamo in grado di porceli quegli interrogativi, Adriano Favole, perché a me viene in mente quando i primi sacri testi dell'antropologia, quelli di Kreber su natura e cultura, il papà di Ursula Le Guin, tra l'altro. Ecco, adesso questo muro fra natura e cultura si sta assottigliando, è ancora presente, cioè riusciamo a conciliare le due sfere, riusciamo a far sì che appunto la cultura non sia semplicemente un orpello, sempre intesa in senso antropologico e non umanistico, diciamo così, ma che sia qualcosa che fa parte di noi, che fa parte delle comunità?
Anche qui, come si diceva anche prima, non abbiamo grandi ricette. Gli studiosi, non so, penso a Bruno Latour, appunto, che sta riflettendo su questa questione, indicano forse nel concetto proprio di natura uno degli ostacoli a pensare il mondo in un modo differente. Non tutto è cultura, questo sicuramente, però la nozione di natura ci rimanda a qualcosa di oggettivo che sarebbe totalmente separato e altro da noi. Noi antropologi un po' ci rifugiamo poi in credenze, in modi di vedere il mondo di altre società che un po' queste cose le hanno pensate. E allora, se pensiamo a quello che è il pensiero della relazione con l'ambiente delle società cosiddette animiste, che hanno esteso persino l'idea di persona umana ad esseri che stanno fuori dalla cultura, lì si intravede un modello di pensiero sul mondo che forse qualche riflessione sui limiti la fornisce, senza la pretesa di trovare ricette miracolistiche.
Amir Rissa, io vorrei concludere con lei. Le leggo intanto alcuni degli sms che ci stanno arrivando. Un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che è rivolto più che altro ad Albinati, dice: i testi si leggono e come, in classe la cultura non rende migliori moralmente, anche se l'esperienza della bellezza ha senz'altro una valenza morale. Forse la cultura rende soltanto più consapevoli. Invece Ennio scrive: leggo, ho letto molto e per piacere, per attrezzarsi per vivere. Non mi sento diverso da chi non legge, mi sento diverso a ogni libro che leggo. E infine Roberto, questa stessa trasmissione è la prova che la cultura non vuol dire antirazzismo. Basta pensare agli sms che vi raggiungono quando si tratta dei problemi di migranti. Come vede, le questioni in ballo sono diverse, però lei come ci si può districare? Come si può, per esempio, districare un musicista come lei, un autore diretto, quindi qualcuno che con le parole lavora e crea tutti i giorni, in questa strana tensione che da una parte appunto vede la rivendicazione della cultura come migliorativa in automatico e dall'altra anche la rivendicazione dell'ignoranza?
Mi hai fatto una domanda, io sto partendo, ecco, questa è la mia risposta, sto partendo fra qualche giorno e vado a visitare un altro paese che su alcune questioni non è semplice, perché anche gli Stati Uniti comunque hanno molti problemi, però mi piace, quando sono già stato lì, l'apertura che c'è, ad esempio andando anche semplicemente in aeroporto, cioè il vedere fisicamente, parlo di cose veramente, uso dei termini molto semplici, fisicamente una persona nera, una persona orientale fare dei lavori normali. Cioè, quando arriveremo a questo in Italia, probabilmente la percezione cambierà. perché quello che sento in questi giorni è qualcosa che mi fa orrore, cioè pensare ai miei fratelli, ai miei connazionali e dividerli ancora per il colore della pelle, cioè stiamo ritornando indietro, questa cosa qui mi fa molto molto paura, non mi piace. Quindi io come faccio a districarmi? Io cerco di assorbire da tutto, cerco di assorbire da tutti quanti, prendo i mezzi pubblici, sto sempre in giro, veramente, mentre sto parlando con voi sono per strada, mentre ho iniziato in un altro quartiere, cioè mentre facevamo un'intervista sono passato in un altro quartiere ancora. Quindi andando in giro, ascoltando tutti, tutti, veramente non faccio differenze, estrazioni sociali. E fortuna nella mia vita ho a che fare con ragazzi, con adulti, con persone che abitano ai Parioli e con ragazzi che abitano a Torbella Monaca. Da tutti quanti posso imparare qualcosa, assorbire qualcosa da tutti, ma avere sicuramente sempre la curiosità di conoscere l'altro e di conoscere qualcosa che per me è nuovo, perché è quello che mi ha portato e che mi spinge ancora ad andare avanti, a voler raccontare nella musica, nella scrittura, la curiosità di scoprire quello che io prima non conoscevo, è quello che mi ha portato quando avevo 16 anni ad uscire da Torpignattare e dalla mia realtà familiare, quindi è stato sempre questo e questo mi porterà sempre avanti, spero.
Grazie, buon lavoro e buon viaggio ad Amir Issa, grazie a Edoardo Albinati, grazie ad Adriano Favole, grazie anche a chi ci sta scrivendo molti sms e mail anche piuttosto dense, di cui parleremo fra poco. Intanto l'album di questo pomeriggio, quello che ci terrà compagnia fino alle 18, è Vanita di Rokia Traoré. Rokia Traoré è una delle regine della musica africana, arriva dal Mali, è figlia di diplomatici, appartiene all'etnia dei Bamana, è stata allieva di Ali Farka Touré e ha pubblicato appunto questo album molto amato che si chiama Vanita, da cui traiamo immediatamente Muso Nyalen.
So che cani a firi bolo la cavalla so cafo cau vale nyuma don so cafo cau bonya dunya so